Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Non ci saranno dazi sull'importazione di lingotti d'oro, l'annuncio del presidente Trump che mette fine ad alcuni giorni di confusione e di timori. Ed è intanto stata prorogata di altri 90 giorni, fino al 10 di novembre, la tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina. La Svizzera, in quanto paese depositario delle convenzioni di Ginevra, deve essere più chiara nel condannare quanto sta succedendo a Gaza. A chiederlo al Consiglio federale oltre 30 professori di diritto, ma anche velatamente il ministro degli esteri britannico Lammy. Swiss Internet Innovation Park Ticino, per ora un solo progetto merita attenzione, è quello del centro di competenza sui droni a Lodrino. Gli Stati Uniti non tasseranno le importazioni di oro con i nuovi dazi reciproci annunciati il 7 agosto da Donald Trump. Un chiarimento che mette fine a giorni di speculazioni e che fa tirare un sospiro di sollievo alla Svizzera, che è di gran lunga il principale paese esportatore di lingotti d'oro al mondo. I dettagli con il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Con un post sulla sua piattaforma Social Truth, Donald Trump spazza via dubbi e confusione e chiarisce che i lingotti d'oro importati negli Stati Uniti non saranno soggetti ai nuovi dazi doganali. Un annuncio che regala una boccata di ossigeno alla Confederazione, dove avviene oltre il 60% della raffinazione mondiale del prezioso metallo. Un'industria, quella dell'oro, che incide fortemente sulla bilancia commerciale della Svizzera con gli Stati Uniti. Nella prima metà dell'anno, sulla scia dei timori per la guerra di dazi, poi puntualmente scatenata da Donald Trump, le esportazioni di lingotti d'oro verso gli Stati Uniti hanno conosciuto una vera e propria impennata, raggiungendo i 48 miliardi di dollari. Un fattore quindi non secondario nel crescente deficit commerciale statunitense negli scambi commerciali di beni con la Confederazione. E di conseguenza determinante per convincere Donald Trump a imporre alla Svizzera una tassa doganale punitiva del 39%. Le voci sull'applicazione anche all'oro dei nuovi dazi reciproci erano circolate la settimana scorsa. Sulla scorta di documenti dell'ufficio delle dogane statunitense ottenute e pubblicati dal Financial Times, indiscrezioni che non avevano però trovato né conferma né smentita immediate da parte della Casa Bianca. Con il post di ieri Donald Trump fuga dunque dubbi e timori. Raffinerie ed esportatori svizzeri possono tirare un sospiro di sollievo, ma per la Svizzera rimane comunque, perlomeno nell'immediato, il macigno di dazi doganali al 39%, i più alti fra tutti i paesi europei, i quinti più elevati a livello mondiale.
E a proposito di dazi, il presidente statunitense ha firmato un decreto esecutivo che prolunga la tregua con la Cina di altri 90 giorni, questo dunque fino al 10 di novembre. La precedente tregua, pure di 90 giorni, stava proprio per scadere. Secondo Donald Trump, la Cina sta adottando misure importanti per affrontare le preoccupazioni economiche e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Risulta così necessario e appropriato mantenere la sospensione. Un incontro virtuale di Donald Trump con Volodymyr Zelensky, dirigenti europei e della NATO, prima del vertice in Alaska con Vladimir Putin. E quanto l'Europa e l'Ucraina sono riuscite ad ottenere per evitare che Putin e Trump facciano un accordo sul futuro dell'Ucraina senza coinvolgerle. Ma Trump ha detto che venerdì in Alaska non stringerà accordi, ma sonderà le reali intenzioni di Putin. In redazione Bettina Müller.
Trump e Putin soli in una stanza in Alaska a decidere i confini futuri dell'Ucraina e dell'Europa in base ai loro interessi. Questo lo scenario da incubo per Zelensky e gli europei, ma il piede nella porta è riuscito a metterlo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che in una telefonata ieri con Trump si è assicurato un incontro virtuale domani e un appuntamento subito dopo il vertice in Alaska. Ieri si sono susseguite le dichiarazioni sulle linee rosse europee. La violenza non può spostare i confini, ogni accordo deve contenere delle garanzie per la sicurezza dell'Ucraina ed evitare che la Russia riprenda ad attaccarla tra pochi anni, e il mantra: nessun accordo sull'Ucraina senza l'Ucraina. Nessun accordo sui confini europei senza gli europei. Donald Trump ha rassicurato: non ci sarà nessun accordo venerdì in Alaska. Capirò nei primi due minuti di colloquio le intenzioni reali di Putin, ha detto, in vista di una normalizzazione dei rapporti commerciali tra Russia e Stati Uniti. Trump si è detto anche infastidito dal fatto che Zelensky non voglia cedere dei territori dell'Ucraina alla Russia e ha creato un po' di confusione spazio-temporale. Ha ripetuto che si recherà in Russia venerdì e che l'incontro sarà la prossima settimana, con le agenzie di stampa che hanno ripreso e poi corretto i riferimenti.
La Svizzera non può rimanere passiva davanti a quanto sta accadendo in Palestina, lo ribadiscono più di 30 professori di diritto internazionale pubblico e penale delle università svizzere in una lettera indirizzata al Consiglio federale. La lettera, che verrà resa pubblica oggi, nella quale si ricorda che il 12 agosto del 1949, dunque esattamente 76 anni fa, venivano adottate proprio le convenzioni di Ginevra, che sono il pilastro del diritto internazionale. Sentiamo Maria Iannuzzi.
In caso di rischio di genocidio o di gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra, la Svizzera ha degli obblighi di diritto internazionale da rispettare. Tra questi, quello di non riconoscere l'occupazione israeliana come lecita e quello di sostenere l'Agenzia delle Nazioni Unite, l'UNRWA, che per Marco Sassoli, professore onorario all'Università di Ginevra, è praticamente la sola organizzazione in grado di fornire l'assistenza umanitaria necessaria alla popolazione di Gaza.
Il diritto internazionale non è così preciso da dire dovete far questo, ma dovete far qualche cosa. E prima di prendere delle sanzioni generali contro Israele, che è un punto molto delicato anche per motivi storici, si potrebbero prendere delle sanzioni contro gli individui che sono illegalmente nei territori occupati, cioè civili, coloni, che sono anche uno degli ostacoli principali per una soluzione del conflitto, che sarebbe la soluzione, anche secondo la Svizzera, di due stati, perché naturalmente se i cittadini di uno dei due stati vivono nell'altro stato e costituiscono delle colonie ben protette, questo rende la soluzione di due stati illusoria.
La lettera al Consiglio federale è stata firmata dai professori di diritto internazionale pubblico e penale l'8 agosto. Da allora a oggi è successo qualcosa che dà speranza al professore Marco Sassoli.
L'Unione Europea considera che forse sospenderà parte degli accordi bilaterali con Israele e quindi non immagino che la Svizzera vorrà essere la sola che non fa niente.
Per i professori universitari, la Svizzera, quale stato depositario delle convenzioni di Ginevra, dovrebbe inoltre adoperarsi per convocare una conferenza sulla situazione nei territori palestinesi occupati.
Intanto questo tema è rimbalzato ieri al Locarno Film Festival, alla tradizionale giornata della diplomazia. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha comunicato che la Svizzera ha firmato una dichiarazione promossa dalla Gran Bretagna sulla situazione a Gaza.
È una dichiarazione che riprende un po' quel appello forte a Israele di aprire tutti i canali umanitari per Gaza, esprimere preoccupazione sull'idea che è ventilata negli ultimi giorni, che ancora si fatica bene a capire nei dettagli, e anche il richiamo a Hamas di giocare un ruolo costruttivo. Hamas deve anche fare un passo adesso, perché se no non se ne esce più.
E tra i diplomatici presenti a Locarno c'era anche il ministro degli esteri britannico David Lammy, che sentiamo ora.
Switzerland's role as the guardian of the Geneva Convention and its record in mediation.
Il ruolo della Svizzera come depositaria delle convenzioni di Ginevra e con la sua esperienza nella mediazione non appare in nessun'altra parte del globo. Insieme sosteniamo iniziative per portare la pace dal Myanmar alla Colombia, e questo include il finanziamento congiunto di uno studio pionieristico sui modi in cui si possono portare delle parti riluttanti al dialogo. La partnership diplomatica che abbiamo con la Svizzera è agile, collaborativa e guarda al futuro. E questo è il motivo per cui sono qui oggi. Su un piano personale sono anche contento di essere presente a questo Festival del Cinema. Vorrei poter trascorrere molte giornate qui a guardare tanti film, ma purtroppo la situazione internazionale non è tale da permettermelo, visto il mio lavoro. A me piacciono film tetri, intensi, tragici. Questo è il mio modo di rilassarmi.
Dark, intense, tragic films. That's how I relax.
E questo era dunque il ministro degli esteri britannico David Lammy ieri a Locarno. Noi restiamo in Ticino, ma per parlare dello Swiss Innovation Park, il parco dell'innovazione che secondo il Dipartimento delle Finanze è un progetto strategico per lo sviluppo economico del cantone. Ebbene, la società che lo gestisce ha analizzato i business plan dei 3 centri di competenza e ha deciso di finanziarne soltanto uno. Francesca Calcagno.
La società anonima è operativa dall'autunno scorso e uno dei primi obiettivi che si era prefissata era analizzare il lavoro dei 3 centri di competenza, quello sui droni a Lodrino, quello sulle scienze della vita a Bellinzona e il Lifestyle Tech di Lugano su moda, viaggi e settore alimentare. Erano stati identificati come motore del parco dalla Fondazione Agire, l'agenzia cantonale per l'innovazione che ha curato la gestione del progetto nei primi anni. Ebbene, solo uno ha superato l'analisi, Mauro Dell'Ambrogia, il presidente della società Switzerland Innovation Park Ticino.
Il centro di competenza dei droni, incentrato sull'aeroporto di Lodrino, lì le cose sembrano essere ben partite, c'è interesse, ci sono aziende e quindi diamo il nostro contributo.
E gli altri due?
Per gli altri due siamo ancora in una fase preparatoria. Soprattutto mancano progetti concreti tra imprese e ricercatori che possano giustificare un sostegno diretto da parte del parco.
Insomma, manca un requisito fondamentale per ottenere il finanziamento cantonale, sono alcuni milioni su qualche anno. La Switzerland Innovation Park Ticino non chiude le porte a nessuno, è pronta a rivalutare i progetti in caso di nuovi sviluppi, anche se il centro di competenza Lifestyle Tech di Lugano non figura già più sul sito internet del parco. Ancora Mauro Dell'Ambrogio.
Non è detto che necessariamente i contenuti futuri del parco devono limitarsi a quei 3 settori che erano stati identificati nella parte preparatoria, cioè con le incertezze di questi tempi nel commercio internazionale, con la rapidità dello sviluppo tecnologico, le cose cambiano molto rapidamente.
Il Parco dell'Innovazione Ticino è associato a quello zurighese e poco meno di un anno fa ha ottenuto il riconoscimento formale all'interno della rete dei parchi dell'innovazione svizzeri. La sua sede è prevista nel nuovo quartiere officine a Bellinzona.
In Svizzera gli ospedali continuano a faticare nel far quadrare i conti. Malgrado l'aumento delle tariffe e del fatturato, più della metà ha chiuso il 2024 in perdita. Stando a uno studio, il deficit accumulato ammonta a 750 milioni di franchi. Gianluca Olgiati.
Prima la notizia positiva rispetto alla crisi della pandemia e anche al 2023, quando il buco aveva toccato il miliardo, la situazione è migliorata, merito anche dell'aumento delle tariffe che ha portato più soldi in cassa, ma gli esperti della società di consulenza KPMG che hanno analizzato i dati di 50 ospedali e cliniche in Svizzera avvertono, i problemi rimangono, l'utile operativo, quindi prima di imposte, interessi e ammortamenti, è sì quasi raddoppiato in un anno al 3,4%, un livello però troppo basso per finanziare gli investimenti necessari. Stando a KPMG servirebbe un 10%. Cosa fare dunque? Alcune cliniche di riabilitazione hanno risollevato i conti grazie alle fusioni, una via che secondo gli autori dello studio dovrebbero percorrere di più anche gli ospedali per cure acute. Fusioni, ma anche maggiore collaborazione tra ospedali per ottenere ad esempio prezzi più convenienti nell'acquisto di materiale medico e non, così come per i programmi informatici. Il tema è politicamente delicato, ma per gli autori dello studio il potenziale di risparmio è importante, tanto da poter riportare in equilibrio i conti degli ospedali svizzeri.
C'è posta per gli abitanti di Moutier, in questi giorni riceveranno un libretto a cura del comune e del Canton Giura, un libretto che è una guida pratica per rispondere alla maggior parte dei quesiti legati al trasferimento nel nuovo cantone. Dal 1 gennaio, infatti, Moutier sarà a tutti gli effetti giurassiana. Lucia Mottini.
2026 ne sarà pas simplement une date dans le calendrier, Mancano solo 5 mesi alla data fatidica. Il 1 gennaio Moutier si staccherà da Berna e diventerà giurassiana, come deciso dopo molte vicissitudini nel marzo del 2021 dal voto popolare. Ma cosa comporta questo trasferimento nella vita quotidiana? Il municipale Valentin Zuber viene spesso arpionato dai suoi concittadini.
Le domande della gente sono tipo: quando devo fare io il cambiamento per la cassa malattia o per le targhe delle macchine? Sono questo tipo di domande che ci arrivano spesso, e noi abbiamo provato di fare un documento il più completo possibile.
Una Bibbia, così la chiamano familiarmente in comune, in cui vengono trattate tutte le questioni pratiche, dal diritto di voto, che sarà esteso a livello comunale anche agli stranieri, ai permessi di caccia e pesca, dalle borse di studio ai vigili del fuoco. Il documento verrà recapitato alla popolazione in questi giorni. Il trasferimento del comune è un momento significativo che comporta un cambiamento di abitudini e di interlocutori, ammette la ministra dell'interno giurassiana Nathalie Barthulot. Importante per il cantone che ognuno si senta ben accolto, ottenendo le risposte che cerca. Oltre alla guida cartacea di 125 pagine, da oggi vi è anche uno sportello virtuale e la possibilità di calcolare attraverso un simulatore l'ammontare delle imposte nel nuovo cantone. E se non dovesse bastare, vi sarà anche uno sportello in comune e una hotline.
E questa era la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.